Sì, come Craig ha detto, stasera cominciamo un nuovo libro, farò ovviamente io questo primo studio, poi settimana prossima farà Adam e poi sì, ci saranno diversi che condividono, però seguiremo sempre la stessa linea, cioè non proprio capitolo per capitolo, però sì, qualche paragrafo alla volta studieremo e ci saranno diversi insegnanti, però sempre su Colossesi. Quindi stasera vogliamo studiare un po' del retroscena di questo libro, un po' di informazione riguardo Paolo, Colosse, Epafra, poi vedremo un po' il contenuto a breve, un piccolo riassunto del contenuto di questa lettera, poi studieremo i primi 12 versetti. Quindi sì, un po' di introduzione e poi Colossesi 1 a 12. Intanto forse leggo i nostri versetti, o almeno fino al versetto 8, così abbiamo già in mente un po' di questa lettera e poi cominceremo lo studio. Colossesi 1:1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù, del vostro amore verso tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi, e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello spirito. Ci fermiamo qua, ovviamente studieremo fino al versetto 12, però leggiamo fino a qua. Signore, grazie per la tua parola, grazie per questo momento che abbiamo di guardare essa, Signore, prego che tu possa illuminare gli occhi dei nostri cuori affinché vediamo più chiaramente te, Gesù, il Vangelo, la verità della tua parola e che poi possa anche trasformare le nostre vite. Nel tuo nome e per la tua gloria. Amen. Quindi Paolo scrive questa lettera ai santi o alla chiesa di Colosse. Paolo è prigioniero quando scrive questa lettera, questo lo sappiamo da capitolo 4, versetto 3, e sappiamo, o è quasi sicuro, che l'ha scritto da Roma. Se volete giriamo un attimo in Roma, oh, scusate, Atti 28. In Atti 28 vediamo il momento in cui Paolo avrebbe scritto questa lettera ai Colossesi. Come voi sapete, il libro degli Atti finisce a Roma. Paolo, tutti i suoi viaggi, comincia a Gerusalemme, fa diversi viaggi missionari e finisce a Roma. Quindi, casomai, io leggo versetto 16 di Atti 28. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Poi, se saltiamo avanti al versetto 23, avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui, da Paolo, nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Poi saltiamo avanti anche versetto 30, e Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza senza alcun impedimento. Quindi questo, molto probabilmente, è stato il momento quando Paolo ha scritto questa lettera ai Colossesi. Ovviamente aveva per conto suo una casa e tutti potevano anche venire da lui ad imparare, in modo che lui potesse anche insegnare, però era comunque prigioniero dell'impero romano ed era durante questo periodo che ha scritto la lettera ai Colossesi. Ha scritto anche altre lettere dalla prigione in questo periodo. Qualcuno sa le altre lettere che ha scritto da Roma? Efesini, sì. Filemone, sì. E Filippesi, esatto, sì. E poi ovviamente Colossesi. Poi ha scritto anche secondo Timoteo dalla prigione, però non penso che era durante questo periodo di Atti 28, ma verso proprio la fine della sua vita. E si vede anche, come vedremo in questo libro di Colossesi, tanto del contenuto è simile tra Efesini e Colossesi. Specialmente il capitolo 3 assomiglia tanto alla seconda metà di Efesini. E poi ovviamente, come abbiamo visto, Filemone viveva a Colosse. Lui faceva parte della chiesa di Colosse. Quindi, probabilmente, nello stesso momento, Paolo ha scritto sia la lettera per tutta la chiesa di Colosse, ma anche la lettera personale a Filemone riguardo alla situazione di suo schiavo, Onesimo, eccetera. L'abbiamo anche studiato poco tempo fa. Però comunque, ecco, Paolo, prigioniero a Roma, e ha scritto queste lettere. E l'ha scritto a Colosse. Parliamo un po' di questa città. Colosse era una città abbastanza piccola, non molto grande, nella provincia romana di Asia, che sarebbe al giorno d'oggi la Turchia. Si trovava nella valle, o si trova, nella valle del fiume Lico, vicino alle altre città Laodicea e Ierapoli. Penso che l'ho pronunciato bene. Comunque, questa valle si trova verso est da Efeso e dista circa 170 chilometri da Efeso, quindi sempre là, in quella zona. Vediamo una cosa interessante riguardo a questa chiesa, ed è che Paolo non conosceva, personalmente, o non aveva mai conosciuto faccia a faccia, questa chiesa. Infatti, non so se avete visto in versetto 4, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede. Paolo non ha fondato questa chiesa, vedremo chi l'ha fondata un po' più avanti, però personalmente Paolo non conosceva questa chiesa, però comunque scrive questa lettera a loro. Mi piace questo tanto, che si siede a scrivere una lettera a persone che lui non conosce neanche, e vediamo che lui anche prega continuamente per loro. Quindi, se Paolo non ha fondato questa chiesa, chi l'ha fondata? Ecco. Sappiamo che Paolo ha trascorso più di 2 anni ad Efeso, quindi abbastanza vicino, come vi ho detto, circa 170 chilometri, comunque nella stessa provincia romana, Asia, e dice in Atti 19:10 che tutta l'Asia, o tutta quella provincia, ha sentito la parola di Dio. Ma se Paolo non è andato come hanno sentito la parola, penso che troviamo la risposta in versetto 7 di capitolo 1. Avete notato? Colossesi 1:7, come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno. Sembrerebbe che Epafra ha predicato il Vangelo alla Chiesa o ai Colossesi, ed è così che è stata fondata la Chiesa lì. Quindi sembrerebbe che Epafra era andato ad Efeso, ha conosciuto Paolo, ha sentito il Vangelo e poi ha riportato quel messaggio da Efeso a Colosse. Non sappiamo tanto riguardo Epafra. Sappiamo da Colossesi 1:7 che era un ministro fedele. Se giriamo avanti verso la fine di Colossesi capitolo 4, versetto 12 e 13, Paolo che dà i saluti ai Colossesi, Epafra, che è dei vostri, quindi questo Epafra era proprio anche lui un colossese, sì. Uno dei vostri è servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nelle preghiere affinché stiate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Infatti, gli rendo testimonianza che egli ha un grande zelo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per quelli che sono a Ieropoli. Quindi, non sappiamo tanto di questo Epafra, solo che era un fedele ministro e aveva tanto zelo per queste persone, questi santi che si trovavano non soltanto a Colosse, ma anche Laodicea, Ieropoli, in questa valle. Lui aveva proprio il cuore, ha evangelizzato queste persone, però ha anche portato avanti l'opera del Signore. Quindi, un po' di Colosse, come è stata fondata la Chiesa. Paolo, che scrive da Roma, ai santi di Colosse. Adesso voglio parlare un po' dei temi principali o i diversi enfasi di questa lettera e poi faremo anche un breve riassunto di tutto il libro e del suo contenuto, in modo che sappiamo già cosa ci aspetta qua. Come Efesini, e poi anche tutta la Bibbia, questa lettera è molto cristocentrica, cioè Cristo è al centro del suo tema, del suo significato. Non è menzionato, Cristo non è menzionato in modo casuale, un po' al margine, lui è proprio al centro di questa lettera. E se io dovessi dare un titolo a questa lettera, direi che quello si parla della supremazia di Cristo. Cristo è supremo, Cristo è il primo. Cristo è il più grande di ogni altra persona, ogni altra cosa, Cristo è supremo. Quindi potremmo dire che il tema principale è la supremazia di Cristo. Leggiamo qualche versetto per capire questo. In capitolo 1, leggo da versetto 15. Egli, Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili, quelle invisibili, sia troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Amen? Penso che questi versetti potrebbero anche riassumere il cuore che Paolo vuole trasmettere, o il messaggio che Paolo vuole trasmettere ai Colossesi. Cristo è supremo. La supremazia di Cristo. Ovviamente noi crediamo che Cristo è supremo, il primo, primogenito, ha il primato, eccetera. Però facciamo anche bene chiederci perché Paolo enfatizza questo punto. Perché capendo perché scrive, capiamo anche sì, il motivo per cui scrive questa lettera. Quindi ci chiediamo, perché scrive riguardo la supremazia di Cristo? E perché c'erano delle cose che sfidavano quella supremazia, quelle cose che volevano prendere il posto di Cristo. Leggiamo adesso qualche versetto di capitolo 2 per capire un po' i problemi che Paolo stava provando ad affrontare. Colossesi 2:8. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia o con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Quindi perché scrive riguardo Cristo? Perché c'erano delle filosofie, c'erano dei vani inganni, c'erano delle tradizioni che non erano secondo Cristo, che avevano infiltrato questa chiesa. E Paolo deve scrivere riguardo Cristo e dire basta con quelle cose, basta con le filosofie degli uomini, basta con i vani inganni, basta con le tradizioni degli uomini, cercate e rivolgetevi soltanto a Cristo. Se saltiamo avanti, versetto 16-17, sempre di capitolo 2. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a nuovi luni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Quindi altre cose, forse su cui mettevano troppa enfasi, cibi, bevande, feste, nuovi luni, sabati, forse tante cose che avevano a che fare con la legge di Mosè. Ah, se seguiamo bene la legge di Mosè, allora saremo a posto. Però Paolo dice: queste cose sono semplicemente un'ombra di quello che deve venire, ma il corpo è di Cristo. Si potrebbe anche dire la sostanza o la realtà è di Cristo. Quindi questi credenti forse erano distratti da queste tradizioni, da questi riti, e Paolo voleva ricordarli che la sostanza, la realtà, la verità si trova soltanto in Cristo. Quindi questo è un po' capitolo 2. Poi in capitolo 3 Paolo parla della vita da credente, come dobbiamo comportarci come credenti, come lui fa spesse volte in tante delle sue lettere. Invece di seguire quelle cose ingannevoli del mondo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in pratica quello che vediamo in capitolo 3. Per esempio, Colossesi 3, 9. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati del vecchio uomo, o dell'uomo vecchio, scusate, con i suoi atti, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qualcosa vi suona simile, specialmente pensando ad Efesini? Avete notato? Vi siete spogliati del vecchio uomo? Con i suoi atti vi siete rivestiti del nuovo uomo. Vedrete che tante cose in capitolo 3 sono molto simili a Efesini. Ed è giusto, perché Paolo l'ha scritto più o meno nello stesso periodo, quindi andrebbe anche bene così. Saltiamo avanti, versetto 16 di capitolo 3. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. La seconda metà di questo versetto è quasi parola per parola, Efesini 5:16. Quindi di nuovo c'è tanto contenuto simile. Non leggeremo tutto questo, però vedrete da versetto 18 di capitolo 3, mogli, mariti, figli, padri, servi e padroni. Molto simile ad Efesini 5 e 6. E poi in capitolo 4 di Colossesi vediamo tanti saluti, che ne studieremo una volta che arriviamo là. Però ecco un po' il messaggio di Colossesi, la supremazia di Cristo, no? Cristo è il primo, il più grande, e di conseguenza la crescita in Cristo. Quindi Cristo è grande, Cristo è il primo, Cristo è supremo, e visto tutto questo, noi siamo in Cristo e dobbiamo poi maturare e crescere in Lui. I due versetti che alcuni commentari hanno usato per riassumere tutta la lettera si trovano nel capitolo 2, versetto 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Quindi ecco quello che noi vogliamo fare mentre studiamo questa lettera. Abbiamo ricevuto Cristo, il Signore supremo, il primo, primogenito, eccetera, eccetera. L'abbiamo ricevuto, così camminiamo in Lui, essendo radicati, edificati e confermati in Lui. Amen? Quindi questo è quello che preghiamo che succeda mentre studiamo questa lettera. Bene, questo è un po' di introduzione, un po' di retroscena su Colosse, Paolo, le tempistiche, tutto quanto. Un piccolo riassunto della lettera, del suo contenuto, quello che vedremo. E adesso vogliamo studiare i primi 12 versetti e poi finiremo. Allora, abbiamo già letto un bel po', leggo di nuovo versetto 1 e 2 di capitolo 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi ovviamente Paolo, come la prima parola, è l'autore di questa lettera. Vediamo che lui lo scrive assieme a Timoteo, che conosciamo bene, il suo figlio nella fede, come viene chiamato. E Paolo qui si definisce come apostolo di Gesù Cristo. Non per la sua volontà, avete notato, ma per la volontà di Dio. Lui non era autonominato apostolo, Dio l'ha voluto ed era apostolo e si chiamava apostolo perché Dio l'ha voluto. Versetto 1, poi versetto 2, vediamo che lui scrive ai santi di Colosse, o ai santi e ai fratelli fedeli. Non è la prima volta che lo diciamo, però lo dico di nuovo perché è importante. Chi sono i santi? Sono persone iperspirituali che hanno vissuto secoli fa? Beh, alcuni sì, possiamo dire, però i santi sono tutti coloro che credono in Cristo. Amen. Non è un altro livello super spirituale, no. Chi ha messo la sua propria fede in Cristo è un santo, così. E Paolo scrive a tutti i santi della Chiesa che sono in Colosse. Poi Paolo dà il saluto solito, grazia e pace, il saluto greco forse, pace, shalom, il saluto ebraico. Ricordate che ogni sua lettera comincia così, poi ricordate come finisce ogni sua lettera? Sì, esatto, quasi la stessa cosa, dice sempre in modo un po' diverso, però che la grazia sia con voi. Quindi ogni lettera comincia, grazia e pace a voi. Poi in qualche maniera, non è sempre lo stesso linguaggio, però Paolo dice la grazia di Dio sia con voi. Bene, versetto 3. In questo paragrafo vediamo che Paolo ringrazia Dio per i Colossesi, poi più avanti racconterà le sue preghiere per loro, ma prima di tutto lui ringrazia Dio per i Colossesi. Di nuovo persone che lui non aveva mai conosciuto, comunque lui ringrazia Dio per loro, per la loro fede, speranza e amore, ed anche per il frutto che portano nel Vangelo. Versetto 3. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi. Quindi, ringraziamento. Vedremo diverse volte questo tema, questo concetto di ringraziamento, rendere grazie. E mentre stavo studiando oggi, stavo riflettendo e veramente vediamo che Paolo era una persona grata. Lui ringraziava spesso. Qui ringrazia Dio per l'opera di Dio a Colosse. Ringrazierà, in versetto 12, Dio per ogni opera o per l'opera che fa in ogni credente. Però, insomma, vediamo che lui viveva sempre nella gratitudine. E penso che un cuore trasformato dalla potenza di Cristo sarà un cuore grato. Sarà un cuore grato. Poi notiamo quanto prega. Avete notato alla fine del versetto 3? Continuamente. Non smetteva mai di pregare per i Colossesi. Pregava di continuo per loro e anche tutte le chiese. Interessante perché qua dice che lui prega continuamente, però ai Tessalonicesi sapete cosa dice? Lui dice non cessate mai di pregare. Prima Tessalonicesi 5:17. Quindi lui l'ha fatto, però la Bibbia dice anche a noi che dobbiamo continuamente pregare, persistere nella preghiera. Di nuovo, questo può essere un po' difficile capire, cioè come puoi non cessare a pregare, perché adesso io non sto necessariamente pregando, vero? Sto parlando a voi, quando voi andate al supermercato, dovete fare la spesa, parlate con la donna o l'uomo là, la cassa, non state pregando. Cosa vuol dire allora continuamente ringraziare o continuamente pregare? A me piace l'esempio del telefono. Se tu stai parlando con qualcuno al telefono, parli, poi ad un certo punto, se qualcun altro ti chiama, almeno sul mio telefono, escono fuori qualche opzione. Tu puoi chiudere la chiamata, aprire qualcun altro, puoi anche chiudere la chiamata, o puoi mettere, come si dice, in hold. Com'è? in attesa. Puoi mettere qualcuno in attesa mentre prendi l'altra chiamata, due minuti, poi chiudi quella chiamata e riapri quello che c'era prima. Non è un esempio perfetto, ok? Quindi non prendete questo come un esempio teologico, però mi aiuta a capire che io devo tenere Dio sempre in linea. Non chiudo mai quella chiamata. E se devo prendere un'altra chiamata, se devo parlare con qualcuno, se devo parlare con mia moglie, se devo dormire, vero? Non è che preghiamo tutta la notte mentre dormiamo. Ok? Però teniamo sempre Dio in linea. Dio c'è sempre, torniamo sempre a Lui. Quando finiamo quello che dobbiamo fare, torniamo al Signore. Ah, Signore, grazie, Tu sei così buono. Prego per quella persona, prego per questa cosa. Ma comunque di non cessare mai di pregare. Versetto 4. Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Quindi di nuovo Paolo, non è che ho visto la vostra fede, non è che dice ho visto il vostro amore, lui dice e può semplicemente dire abbiamo sentito, ho sentito parlare della vostra fede e del vostro amore. Però anche se non aveva visto la loro fede, comunque era grato a Dio. Diceva, grazie Signore. Era grato per ciò che il Signore aveva fatto in loro. Ed è bello perché anche se Paolo non era il pastore di questa chiesa, comunque ringraziava Dio per loro. Paolo gioiva in quello che il Signore stava facendo in altre città. Non era geloso. Era grato. Tante volte noi ci focalizziamo soltanto su quello che il Signore sta facendo nella nostra vita, quello che sta facendo qua. E a volte capita, a voi sicuramente no, però a me capita ogni tanto che sono geloso di quello che il Signore sta facendo dall'altra parte. Però questo non è il cuore di Dio, questo non era il cuore di Paolo. Paolo gioiva se il Signore faceva cose nella sua vita o dall'altra parte, lui diceva, va bene, gloria a Dio, sono grato a Dio per quello che Lui sta facendo dovunque. Penso che anche noi dovremmo avere questo stesso atteggiamento, di essere grato sì per quello che il Signore fa nella nostra vita, però anche sì per le cose che il Signore fa nelle vite degli altri. E Romani 12:15, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. E penso che questo deve essere il nostro atteggiamento, no? Se il Signore sta facendo qualcosa di bello, allora gioiamo. Se il Signore sta operando, gloria a Dio. Se ci sono invece altri che stanno soffrendo, forse noi vogliamo gioire perché a noi va tutto bene, a loro o a lui va tutto male. No, dobbiamo rallegrarci con quelli che sono allegri, dobbiamo piangere con coloro che piangono. Noi siamo tutti quanti un unico corpo, abbiamo un unico Salvatore, un unico Redentore. Gesù è morto una volta, risorto una volta per un'unica Chiesa. E quindi noi dobbiamo essere uniti. Versetto 5. A motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Quindi in versetto 4 abbiamo visto vostra fede, vostro amore, e qui vediamo a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli. Parliamo un attimo della speranza. Come sappiamo, la speranza biblica non è un spero che un giorno forse... No, la speranza biblica è una certezza. È una certezza, è qualcosa di sicuro. Paolo dirà più avanti, in Colossesi 1:27, Cristo in voi, speranza della gloria. E visto che abbiamo la caparra dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, siamo stati sigillati per il giorno della redenzione, sappiamo che con certezza noi avremo la vita eterna, passeremo la vita eterna, o l'eternità, con Dio in cielo. Questa non è una speranza, spero, è una certezza. Ma comunque vediamo questa, se posso dire, tripletta, che vediamo diverse volte nella Bibbia, fede, amore, speranza. C'è un versetto principale forse che vi viene in mente, 1 Corinzi 13, 12. Ora dunque queste tre cose rimangono, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è amore. Quindi, sì, questa ripeta, Paolo l'usa diverse volte. E anche qui vediamo nella Chiesa a Colosse la fede, l'amore e la speranza. E tutto questo è frutto del Vangelo che hanno sentito e ricevuto. Potremmo dire che questi sono i veri segni di un credente. Quando uno veramente crede in Cristo, quando ha ricevuto il Vangelo, ci sarà fede, ci sarà amore, sì verso Dio, ma anche verso altre persone. Quello è forse l'amore più difficile, no? È facile dire, ah sì, amo Dio. Però è più difficile dire, ah, io amo mio fratello, mia sorella. Però un segno di una vera opera del Vangelo sarà la fede, ma anche l'amore, e ci sarà anche speranza, questa certezza della vita eterna in cielo. Leggiamo avanti, versetto 6. Che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio, in verità. Quindi, il Vangelo tramite Epafra è arrivato fino a Colosse, è arrivato in quella valle del fiume Lico. Sono state fondate queste chiese, sia a Colosse ma anche a Laodicea, Ieropoli. E Paolo nota che l'esperienza che i colossesi avevano nel Vangelo, questa esperienza, era uguale all'esperienza per tutti i santi in tutto il mondo. È lo stesso Vangelo, e quindi lo stesso messaggio predicato porterà lo stesso frutto dovunque viene predicato. Notate cosa dice alla fine di versetto 6. Quando conosceste la grazia di Dio in verità. Questo mi piace questa frase qua. Quando conosciamo la grazia di Dio in verità, ci sarà anche il frutto della verità, il frutto del Vangelo. Purtroppo in tante chiese la grazia di Dio non è conosciuta in verità. Ci sono alcuni che predicano la legge piuttosto che la grazia. E questo non ci fa niente del bene, vero? Perché quando predichiamo la legge diventiamo legalisti, e il legalismo non può salvare nessuno. Non è la vera grazia di Dio, è la legge. Ci sono altri invece che predicano una grazia falsa, che dice, ah beh, fai quello che vuoi. Intanto Dio ti perdona, che differenza fa? Ma questo non è mica la grazia di Dio, in verità. È una falsa grazia, è una menzogna. Quando invece guardiamo la scrittura, vediamo che la vera grazia di Dio non è uno né l'altro, non è la legge e non è questa falsa grazia che ti dice che puoi fare quello che vuoi. La vera grazia di Dio, o la grazia di Dio conosciuta in verità, ci trasforma, ci cambia, ci insegna a rinunciare al peccato e seguire Gesù. Voglio leggervi qualche versetto sempre di Paolo, in Tito, capitolo 2, Tito 2, versetto 11, che secondo me questi versetti ci aiutano a capire la grazia di Dio in verità. Tito 2, 11, infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Ma notiamo cosa fa questa grazia. Ci dà il permesso di peccare quanto vogliamo? È semplicemente un'altra legge che imponiamo dall'esterno? No. Questa grazia ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi. Ecco la chiave della grazia di Dio: Cristo che ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. E poi Paolo dice a Tito: insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Ecco la vera grazia di Dio. Non è una legge che imponiamo su noi stessi, non è un legalismo, non è né un permesso di fare quello che vogliamo, è la grazia di Dio che ci insegna, che ci trasforma. Ecco la vera grazia di Dio, è che noi tutti possiamo sempre, ogni giorno di più, capire in verità la grazia di Dio. Di non sbagliare in questi estremi, ma di seguire quello che insegna la parola di Dio e poi vivere, mettere in pratica la vera grazia di Dio. Poi versetto 7, come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi, e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Abbiamo già parlato di lui, Epafra, lui ha portato il Vangelo a Colosse. È bello perché lui ha ricevuto il Vangelo, ha capito il Vangelo, probabilmente da Paolo ad Efeso, è andato, ha sentito lui che predicava, poi Dio ha trasformato la sua vita tramite quel messaggio. Però è bello perché lui non l'ha tenuto per se stesso, ma invece lui ha condiviso quello che aveva ricevuto. E facendo così, lui viene chiamato un fedele ministro. E penso che anche noi possiamo chiederci una domanda. Cosa facciamo con questo Vangelo che abbiamo ricevuto? Cosa facciamo con questo messaggio? Beh, con Cristo, che ha trasformato la nostra vita. Lo nascondiamo, lo teniamo per noi stessi, o facciamo come Epafra, anche se non siamo pastori, ma predichiamo il Vangelo, condividiamo questo messaggio che ha trasformato la nostra vita. Guardate intorno a voi. Cioè, questo mondo è perso. Ha bisogno della vita eterna, ha bisogno di Dio, ha bisogno del Vangelo. E secondo me c'è bisogno ora più che mai di Cristo, del Vangelo, di un mondo, no, beh, perché il mondo ormai è fuori testa e abbiamo tutti bisogno di Cristo. E vediamo questo bellissimo esempio di Epafra, che ha ricevuto questo messaggio, però non ha tenuto per se stesso, l'ha anche condiviso, e abbiamo visto che lui è un ministro fedele. Bene, adesso leggiamo gli ultimi versetti che studieremo oggi, Colossesi 1, da versetto 9 a 12. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Qua non è proprio una preghiera, potremmo dire che più che altro un resoconto delle preghiere di Paolo per i Colossesi, perché lui praticamente racconta quello che sta pregando per loro dal giorno in cui ha sentito che c'era una chiesa a Colosse. In greco è un po' simile ad Efesini 1, è una frase, dal versetto 9 a 12, però Paolo dice tanto con poche parole. Versetto 9, vediamo quello che dice, lui ribadisce ciò che aveva detto in versetto 3, che lui non cessa mai di pregare per loro, e lui ha cominciato il giorno che ha sentito, ok, Epafra è andato lì, alcuni hanno creduto, adesso c'è una chiesa. In quel momento lui ha cominciato a pregare per loro. E vediamo cosa prega. prega che siano ripieni della conoscenza della sua volontà. Ripieni della conoscenza della sua volontà. A volte, tante volte io mi chiedo qual è la volontà di Dio per la mia vita. Voi vi siete mai chiesti questa cosa? Dio, cosa vuole da me? Qual è la tua volontà per me? Tante volte vogliamo sapere. Secondo me possiamo capire almeno un po', almeno in parte, qual è la volontà di Dio per la nostra vita se leggiamo avanti, versetto 10. Perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio. Qual è la volontà di Dio per la nostra vita? So che Colossesi 1:10 fa parte della volontà di Dio per la nostra vita. Tante volte, quando pensiamo alla volontà di Dio, è tipo dove vivere, che scuola fare, che lavoro fare, chi sposare, eccetera, eccetera. A volte il Signore ci parla in modo profetico, almeno, sì, a volte lo fa. Nella Bibbia vediamo gli angeli che parlano, l'angelo Gabriele che dice questo. Almeno a me non è mai apparso un angelo, non so voi, può essere. Il Signore lo potrebbe fare, se lo fa, bene, gloria a Dio. A volte dobbiamo intendere la sua volontà tramite la preghiera, la scrittura, la sapienza biblica, consigli da altri credenti, vero? Però, sì, sono quelle le decisioni, però tante volte ci focalizziamo così tanto su quelle questioni della vita, dove vivere, scuola, lavoro, che non capiamo che Dio ci dice qual è la sua volontà per la nostra vita. Colossesi 1:10, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio. Possiamo sapere ogni giorno della nostra vita che questa è la volontà di Dio per la nostra vita. Amen. Quindi anche se Gabriele non è ancora venuto a dirci chi dobbiamo sposare, scherzo un po', vero? Comunque possiamo sapere, ok, cerco di camminare in modo degno del Signore, voglio piacergli in ogni cosa, voglio portare frutto in ogni buona opera, voglio crescere nella conoscenza di Dio. Amen. Invece di complicarci troppo la vita, magari poi cerchiamo segni, no? Ah, ho visto una macchina che aveva la targa 777, poi ho visto 777 di là, e Dio mi sta parlando. Potrebbe essere, forse anche no. Invece di complicarci la vita troppo cercando la volontà di Dio, guardiamo a quello che è chiaro nella parola di Dio. Colossesi 1:10. Se fate queste cose, potete sapere che almeno per questo siete nella piena volontà di Dio. Sappiamo già dallo studio in Efesini cosa vuol dire camminare in modo degno del Signore. È abbastanza semplice capire, piacergli in ogni cosa. Vogliamo portare frutto e vogliamo crescere nella conoscenza di Dio. Se facciamo queste cose possiamo sapere che noi siamo nella volontà di Dio. E a volte dobbiamo aspettare, a volte il Signore non rivela tutto quanto, però almeno questo sappiamo, se lo facciamo, siamo nella volontà di Dio per noi. E questo è ciò che Paolo pregava per loro. Quindi, che possa succedere nella nostra vita e che possiamo anche pregare per gli altri. Signore, prego che tu possa dimostrare la tua volontà alla Chiesa di Montebelluna e a tutti i santi a Montebelluna. Se non sapete cosa pregare per qualcuno o un gruppo di persone, pregate quello che Paolo prega qui. Poi versetto 11, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Quindi qui Paolo prega che loro abbiano la potenza, la forza, per poter fare la volontà di Dio. Per camminare in modo degno, eccetera, eccetera, ci vuole forza e potenza e perseveranza e pazienza e gioia. Ma grazie a Dio lui ci dà anche quelle cose. Lui ci dà tutto quello che ci serve per compiere la sua volontà per la nostra vita. Poi versetto 12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Di nuovo ritorna alla gratitudine, perché Dio ci ha resi degni. Non meritavamo niente di questo, non meritavamo di sapere qual era la volontà di Dio, non meritavamo conoscere Cristo, anzi meritavamo l'opposto, però per la grazia di Dio, Cristo morto per noi, adesso possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ed ecco, anche questa sarebbe la grazia di Dio, vero? La grazia di Dio in verità. Quindi, la lettera ai Colossesi, la volontà di Dio, tutto qua. Per concludere voglio di nuovo leggere quei versetti che ho letto prima in capitolo 2, un po' dei versetti principali in questa lettera, Colossesi 2:6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati, edificati in Lui e confermati nella fede che vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento.